Time Musica.
Buongiorno, eccoci in studio a Città in Musica, Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me Guido Barbieri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Jacopo.
Buongiorno a tutti.
E due new entry, ragazzi, direttamente da Genova, abbiamo Ida, ciao Ida.
Ciao a tutti.
Presentati.
Sono Ida e ho 18 anni, abito a Genova e frequento l'ultimo anno del liceo classico di Genova, liceo Doria. Ciao a tutti.
Benissimo, e Sofia, ciao Sofia.
Ciao a tutti, sono di Genova e frequento il primo anno del dance.
Benissimo, allora come avete ascoltato abbiamo sentito insomma un pezzo famosissimo, ovvero un pezzo da Prokofiev, Romeo e Giulietta, e ci chiediamo subito perché, professore?
Ci chiediamo perché il mito di Romeo e Giulietta è uno dei miti più strabilianti e stupefacenti, perché ha raccolto nell'arco di 5 secoli un'infinita varietà di intonazioni diverse, dal teatro in prosa naturalmente, fino all'opera, il melodramma, il balletto, il cinema, insomma quasi nessuno si è sottratto al fascino del mito letterario di Romeo e Giulietta. Se dovessimo compilare un elenco di tutte le intonazioni credo riempiremmo un libro intero, e non lo faccio, giuro. Mi limito soltanto a dire che, per esempio, un compositore che oggi non conosce più nessuno, si chiama Georg Benda, compositore boemo della seconda metà del Settecento, è stato forse il primo a scrivere una Romeo e Giulietta in forma teatrale, in forma operistica, ma sono succedute poi un sacco di altre intonazioni di compositori anche qui pochissimo conosciuti. Nicola Zingarelli, per esempio, ma il suo Romeo e Giulietta ebbe un grandissimo successo nella seconda metà dell'Ottocento. Zandonai, l'autore della Francesca da Rimini negli anni venti, e poi Berlioz, una sinfonia drammatica su Romeo e Giulietta, e poi i Capoletti Montecchi di Bellini, naturalmente, opera famosissima, e poi ancora Romeo e Giulietta di Charles Gounod, quella in forma proprio di opera lyrique vera e propria. Insomma, gli elenchi sono sempre noiosi e quindi non andrei oltre. Però ci si deve chiedere: ma perché tutto questo successo? Perché probabilmente la tragedia di Romeo e Giulietta è uno straordinario mix di passioni contrastanti. Il contrasto tra le passioni amorose di Romeo e Giulietta, ovviamente, le passioni politiche, le passioni che riguardano l'identità nazionale, l'identità familiare addirittura, i gruppi sociali, insomma, fino a che, per appunto, Leonard Bernstein negli anni 50 non ha esitato a guardare, a filtrare Romeo e Giulietta attraverso la sua propria sensibilità sociale per i conflitti che erano esplosi proprio in quegli anni, poi lo vedremo meglio, tra le diverse comunità, tra le diverse tribù, come venivano chiamate allora, pensate un po', che sconvolgevano un po' il volto della New York degli anni 50.
E anche la danza e il balletto non si è sottratto alla triste sorte di Romeo e Giulietta. Allora, diciamo così velocemente, perché pure a noi gli elenchi non ci piacciono, la prima versione è in forma di balletto di Romeo e Giulietta risale a 1787 sulla musica di Marescalchi. Il professore lo conosce, Marescalchi?
Ma sicuramente. Benissimo.
Andò in scena appunto a Venezia. Poi fondamentalmente le tre versioni più importanti sono appunto quella, Tchaikovsky scrisse una sinfonia dedicata a Romeo e Giulietta, e anche dei coreografi si sono inventati una piccola coreografia, calcolando che non dura molto, quanto dura una mezz'ora, tre quarti, quindi più di tanto non ci hanno potuto fare. E poi invece all'interno della stagione dei balletti russi del 1926, non so se vi ricordate i balletti russi, ne abbiamo parlato nella puntata su Scheherazade. La sorella di Nijinsky, Nijinska, qui sembra come nelle favole, Topolino e Topolina. Insomma, la sorella di Nijinsky appunto fece creare questa coreografia e le scenografie furono di Miró. L'allestimento venne molto contrastato, molto contestato, perché appunto era una versione molto moderna, una rilettura, insomma, per la Parigi dell'epoca non fu molto bene accolta.
Il destino delle grandi opere.
E poi nel 1934, se non vado errato, c'è la versione più importante, che è quella di Prokofiev, appunto, che ha avuto mille coreografie, edizioni, dalla Russia all'Occidente, quindi chi più ne ha più ne metta.
Perfetto, e per concludere con gli elenchi non possiamo sottrarci dal parlare un attimino delle versioni cinematografiche di Romeo e Giulietta. Io parto dalla fine, faccio un po' al contrario di voi, ovvero le ultime tre produzioni che sicuramente la maggior parte dei nostri ascoltatori saprà e conoscerà, ovvero Romeo più Giulietta, quello famoso con il bellissimo Leonardo DiCaprio che era ancora molto giovane, Shakespeare in Love e nel 2000 Romeo deve morire. Ma per spostarci in Italia dobbiamo salire parecchio negli anni, ovvero nel 68 una coproduzione Italia e Gran Bretagna, il famosissimo Re Giulietta di Zeffirelli, e la primissima edizione italiana è invece del 1908, un film di Mario Caserini. La prima versione in assoluto però ce l'ha la Francia, 8 anni prima, nel 1900, di Clément Maurice, sempre con il titolo Romeo e Giulietta. Benissimo, abbiamo parlato di Romeo e Giulietta, ma soltanto così si è sentito un nome, ovvero Bernstein, e a questo punto andremo a capire perché cosa c'entra Romeo e Giulietta, cosa c'entra Bernstein, con la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
Una storia d'amore eterna come quella di Romeo e Giulietta che si ripresenta sotto forma di musical il 26 settembre 1957 al Winter Garden Theatre di Broadway. Il successo, dovuto al soggetto di Arthur Lawrence, ai testi di Stephen Sondheim, ma soprattutto alle splendide musiche di Leonard Bazin, fu immediato. Nello stesso teatro lo spettacolo ebbe ben 732 repliche consecutive che portarono la compagnia ad una grande tournée in giro per il mondo. Nel 1961 la United Artist ne creò un soggetto cinematografico che vinse ben 10 premi Oscar, tra i quali quello per il miglior film. Mai era accaduto che un film musicale avesse così tanti riconoscimenti. Nel 1984 Bernstein ne girò una versione operistica con tutte le grandi stelle della lirica del momento schierate in prima fila.
Ed eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, quindi abbiamo capito che parleremo di West Side Story e naturalmente non possiamo non accennare, almeno così a grandi linee, a grandi coordinate, la grande città che è protagonista, che è New York. New York che dalla guerra mondiale emerge come capitale del mondo, con la borsa di Wall Street che in qualche modo fu il faro, no, della crescita economica americana da quel momento in poi, dopo il famoso venerdì nero di qualche decennio prima, poi regnò incontrastata. L'ONU si spostò, questo forse è una cosa che caratterizza un pochino il decennio di cui stiamo parlando, spostò la sua sede dal quartiere da Queens fino a Manhattan. New York in questo periodo, diciamo proprio il dopoguerra, è caratterizzato da che cosa? Da chiaramente il ritorno da tutti i reduci di guerra, ma anche da una grandissima immigrazione, tant'è vero che la popolazione subì proprio una grande impennata. Ma andiamo a parlare più nello specifico di un luogo particolare di New York, che è l'Upper West Side. Perché, Ida?
Allora, West Side Story è ambientato nell'Upper West Side, che è un quartiere dell'isola di Manhattan. Questo quartiere unisce il Central Park con il fiume Hudson. Il suo nome, così banalmente, gli deriva dalla sua collocazione. Infatti si trova nella parte alta dell'isola di Manhattan, e da qui Upper, e dal lato destro rispetto al parco, e quindi West. Come l'Upper East Side, anche il West Side è un quartiere residenziale e commerciale. Però mentre l'Upper West Side è l'area con maggiori lavoratori in ambito culturale e artistico, l'East Side invece è il quartiere tradizionalmente dei lavoratori di affari e di commercio.
Perfetto, allora a questo punto è il momento di introdurre la nostra opera, Jacopo, vero?
Eh certo, allora fondamentalmente cosa succede in Romeo e Giulietta di Shakespeare? Partiamo da Shakespeare. Inizia con le due bande, cioè le due fazioni, Capuleti e Montecchi, che si mettono a litigare. Qui è uguale, solamente che le due fazioni si chiamano i Jets e gli Shark. Quindi
c'è questa due squadre di baseball.
Due squadre di baseball.
Ma non è vero.
E fondamentalmente sono appunto gli abitanti, cioè gli americani e i portoricani. Le due guerre sono tra queste due fazioni. I Jets sono gli americani, gli shark sono i portoricani. Ci vengono introdotti due personaggi principali, come appunto in Shakespeare, quindi Tony, che sarebbe il nostro Romeo, e Maria, che sarebbe la nostra Giulietta. Quella sera gli shark organizzano una festa, e quindi i jets, mi sento un po' scemo a dire jets, però l'ho detto
lo diciamo
adesso, così ce lo portiamo adesso per tutta quanta la cosa, si imbucano alla festa e si portano appresso anche Tony, e naturalmente lui subito rimane folgorato dalla visione di Maria, e quindi naturalmente qui parte la grande l'aria, diciamo, la canzone, adesso non so, divisi tra opera e musical oggi siamo, quindi non sappiamo
per
bene come
quasi quasi direi aria, perché è difficilissima comunque,
infatti
no, da cantare.
E quindi parte questo momento di estraniamento dalla situazione che appunto si sta vivendo di questa festa, e quindi Tony canta questa canzone aria.
Maria, the most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single
intramontabile Maria qui a Città in Musica, cantata da Tony per l'appunto in West Side Story, immortale come è immortale di fatto l'opera in sé.
Assolutamente sì, perché è ancora in scena a Broadway. Se uno va in questi giorni a New York, apre i siti dei teatri di Broadway e può prenotare un biglietto subito, magari un po' caruccio se vogliamo, qualche a un 100-150 dollari, ecco, non di meno, per andarsi a vedere l'ennesima versione di West Side Story. Però la longevità è cominciata molti molti anni fa, per l'appunto, e volevo tornare un istante sull'ambientazione che Bernstein, John Robbins e gli altri suoi collaboratori hanno scelto per mettere in scena la versione moderna di Romeo e Giulietta, perché negli anni 50 Upper West Side era davvero il quartiere democratico, liberal, dove vivevano gli scrittori di sinistra, dove vivevano gli uomini di cinema e di cultura che appartenevano alla left wing, no? All'ala sinistra dello schieramento politico, mentre Upper East Side invece era il quartiere conservatore. Insomma, negli anni 50 era un po' questo quartiere quel che è diventato poi negli anni 80-90 chiamata Greenwich Village, quindi il luogo degli artisti, dei laboratori d'arte, dei laboratori di cinema, di fotografia. Quindi ambientare l'opera in quel quartiere aveva un significato politico ben preciso innanzitutto. E la longevità, sì, la longevità è legata al fatto che sostanzialmente West Side Story nasce come un musical, un tipico musical di Broadway, anche se era molto più complicato, e molti tra l'altro produttori avevano storto un po' il naso di fronte alla complessità e anche al fatto che si trattava di un musical che si dedicava ad argomenti di carattere sociale, che faceva una fotografia degli scontri, del degrado anche urbano della New York degli anni 50, e non era certo questo un argomento troppo da musical, diciamo così, ma la forza di Bernstein, la sua capacità di persuasione, la sua bravura hanno convinto tutti, e poi questo musical in quanto tale, ancora prima che essere un balletto, ancora prima di essere un'opera vera e propria, è rimasto in scena e continua tuttora a guadagnarsi molti denari anche oggi.
Benissimo, prima di andare avanti con la storia, che ovviamente ci prenderà sempre di più, è il momento di una piccola pausa, una pausa artistica direi, vero Sofia?
Sì, parlo dell'action painting, cioè della pittura d'azione, che è un genere artistico che si sviluppa negli anni 40 e 60 del Novecento e che sfrutta le arti precedenti come quella di Kandinsky e le mischia alle nuove teorie di Freud sul subconscio, quindi sulla psicanalisi. E praticamente è un'arte che serve per scuotere, stuzzicare le emozioni dello spettatore e ovviamente toccarli nel loro subconscio. Gli stessi artisti infatti dipingono questi quadri praticamente inconsciamente. Si chiama action painting perché non utilizza metodi diciamo canonici di pittura, ma utilizza un metodo chiamato dripping, cioè si utilizza il colore, lo si lascia sgocciolare oppure lo si schizza sulle tele, lasciando quindi libertà al colore di mischiarsi nel modo più casuale possibile. I maggiori esponenti di quest'arte sono ad esempio Jackson Pollock o William Compton, e questa è un'arte che serve più che altro all'artista per liberare la propria tensione che ha accumulato in una società in cui tutto in realtà è progettato, quindi dove c'è molto poca libertà di movimento, e quindi l'artista sfrutta questa arte per andare contro questa società ed esprimere il proprio malessere. L'action painting si può chiamare anche espressionismo astratto perché alcuni pittori americani preferiscono appunto chiamare la propria arte con questo nome, e esponenti di quest'arte sono Lem de Koning e Mark Rothko.
Torniamo velocemente alla nostra trama. Oggi vado veloce perché abbiamo molte voci che entrano nel merito della questione. Praticamente dopo questa festa, colpo di fulmine pazzesco, Tony va sotto al balcone di Giulietta, di Maria, e sente Maria che sta parlando di Tony. Dice: ah certo, mazza quant'era figo quel ragazzo. Parliamo con lo slang oggi.
Già che ci sei, scusa ti interrompo, ma il balcone
diventa la scala antincendio, no? del palazzo, è vero.
È molto bello questo trasferimento.
Infatti.
No?
E niente, quindi praticamente i due hanno questo incontro come nella miglior tradizione che tutti noi conosciamo, e appunto si iniziano a scambiare parole d'amore e si ripromettono una fuga.
I saw. not afraid.
They are strict with me. Please.
I love you.
Yes, yes. Hurry. Go. Buenas noches.
Buenas noches.
Wait. When will I see you?
Tomorrow.
I work at the bridal shop. Come there.
At sundown.
Yes. Good night.
Good night.
Tony!
Shh.
Come to the back door.
Si.
Tony! What does Tony stand for?
Anton.
Te adoro, Anton.
Te adoro, Maria.
Good night, sleep well, and when you dream, dream of me.
Eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la cosiddetta scena del balcone, che in realtà è una scala antincendio.
Scena della scala.
Scena della scala, giustamente. Vogliamo dare qualche coordinata in più sull'autore, su Bernstein, che ancora non abbiamo nominato.
Bernstein, oggi è difficile capire un po' la posizione che aveva lui nella vita intellettuale americana degli anni 50 e 60, perché forse non c'è più un modello simile oggi. Bernstein, prima di tutto, era un grande intellettuale, più ancora che un musicista, più ancora che un compositore, un direttore d'orchestra e tante altre cose insieme. Aveva davvero una posizione di grande importanza nella vita culturale di New York. Era un grande collezionista d'arte, un appassionato d'arte, un amico personale di de Kooning, per esempio, e di tanti altri pittori, proprio dell'action painting di cui ci parlava prima Sofia, ed è per questo che abbiamo inserito questo cuneo, no? Sulla forma d'arte prevalente poi negli anni 50 e 60 nella New York di quel tempo. Era tra l'altro un intellettuale liberal, democratico, un po' una mosca bianca nel panorama politico anche americano degli anni 50 e 60, un uomo che aveva preso direttamente sulle proprie spalle il compito di difendere, per esempio, i diritti dei gay, i diritti delle donne, i diritti delle minoranze etniche. I Black Panthers, per esempio, è uno dei pochi che ha avuto il coraggio di schierarsi a fianco delle Pantere Nere, e non era un gesto politicamente molto facile da compiere, ricordiamo, non so, 68, no? L'Olimpiade del Messico, i pugni chiusi. Ecco, era un intellettuale scomodo, molto scomodo, che pure, e questo è tipicamente americano, solo lì possono accadere queste cose, era riuscito a ricavarsi un posto anche nell'establishment. Era un divo della televisione, per esempio. Con le sue lezioni di musica con una giovane orchestra di New York sono diventate popolarissime, quindi aveva anche un suo potere speciale, un po' unico e irripetibile. Quindi era un uomo di grande fascino, tra l'altro individuale, di grande carisma. Un uomo che, per entrare proprio soltanto una goccia della sua vita privata, ma è importante, è stato sposato, ha avuto 3 figli, ma era dichiaratamente gay. Ha avuto tante storie con diversi uomini, eppure non ha mai nascosto, senza fare l'outing, come si dice oggi, la propria omosessualità, e quindi è riuscito anche a promuovere se stesso come campione dei diritti umani, a partire proprio dalla sua vita privata. E anche questo, direi, è tipicamente americano.
Certo, torneremo poi su alcune vicende particolari, certo, no? Storiche della vita, appunto, di Bernstein. Ma è arrivato il momento di fermarci un attimo, perché come al solito ci chiediamo che altro sarà successo quell'anno, e quell'anno sarebbe il 1957. Tra poco.
Nel 1957 debutta a Broadway West Side Story. Nello stesso anno Mao Zedong inaugura il grande balzo della Cina, istituendo i comuni del popolo. Il Ghana è il primo stato africano a sud del Sahara a ottenere l'indipendenza. L'Unione Sovietica lancia in orbita il primo satellite, lo Sputnik. Il Trattato di Roma sancisce la nascita della Comunità Economica Europea. Viene scoperto il rimedio per la tubercolosi.
Eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, sempre parlando di West Side Story e di New York. E appunto abbiamo affrontato prima l'arte e adesso un piccolissimo cameo letterario, perché proprio in questa natura, insomma, un pochino diversa, fuori dal coro, no, rispetto al tempo, ce l'hanno anche gli autori della Beat Generation, un movimento che tra l'altro non è soltanto letterario, anche artistico. E abbiamo scelto di leggere una poesia di Ferlinghetti, uno dei più importanti esponenti. Ve la leggo. Pura luce nella prima luce, pura come un angelo stava la tela davanti al giovane pittore, pulsava in onde di luce, brillava di luce propria. Egli poteva solamente insudiciarla, sopraffarla con il suo pennello troppo duro, violarla con la sua spatola troppo fallica. Egli desiderava un bel pennello di piume bianche, il cigno con l'eda, ed egli indietreggiò e appoggiò la tela a terra e giacque solo con lei, e a lungo giacque con quella vergine desiderando una porrizza tutta per sé. E a questo punto un altro luogo di New York invece prenderà vita, che è il Lincoln Center. Perché?
Nel 59, quando fu girato il film, Lincoln Square era un ritrovo di nottambuli, zeppa di locali, cabaret e jazz club. Era circondata dai caseggiati popolari, dove vivevano italiani, irlandesi, portoricani. Però quei caseggiati sarebbero scomparsi pochi giorni dopo le riprese del film. Furono infatti abbattuti per far posto al Lincoln Center, che appunto fu accompagnato da un'incredibile campagna pubblicitaria e fu definito il nuovo cuore pulsante di New York. L'opinione pubblica newyorkese risultò divisa. Si trattò di arte o di speculazione? Thomas Mellis definì arte e il presidente Eisenhower il 14 maggio del 1959 posò la prima pietra del Lincoln Center, quello che sarebbe diventato il cuore concertistico ed espositivo di Manhattan. Però la polemica su questo stravolgimento urbanistico è ancora viva. Allora, se da una parte troviamo appunto persone che sostengono il Lincoln Center come appunto un'innovativa opera d'arte, come appunto l'urbanista Robert Moses che lo creò, d'altra parte abbiamo chi invece sostiene, come l'antropologa Jane Jacobs, che appunto il Lincoln Center sia un modello disumano.
Ma la festa continua, la bisboccia post festa continua, appunto è sul terrazzo degli Shark, tutti quanti si mettono a cantare e ballare come matti, perché comunque è un musical, quindi a un certo punto tutti quanti devono ballare e cantare,
people in each room.
Automobile in America, chromium steel in America, wires for wheel in America, very big deal in America.
I'll drive a Buick through San Juan.
If there's a road you can drive on,
I'll give my cousins a free ride.
How you get all of them inside?
America.
Ed eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, sempre ascoltando West Side Story. Direi che dopo questo ascolto non si può non parlare di Broadway.
Sì, allora, Broadway, il posto, il luogo dove nasce il musical, dove vengono rappresentati i primi spettacoli che noi appunto chiamiamo musical. Il musical è uno spettacolo teatrale in cui praticamente si alternano parti recitate a parti cantate oppure a interludi musicali e numeri di danza, e si sviluppa negli Stati Uniti, soprattutto appunto nei teatri di Broadway a New York, nella prima metà del Novecento. Diciamo, deriva da una varietà di generi che si sono sviluppati nel secolo precedente, come ad esempio l'operetta, la pantomima, il minstrel show, il vaudeville e il burlesque. Se vogliamo risalire a un, diciamo, a un primo musical, se lo vogliamo chiamare così, possiamo risalire a The Black Crook del 1866, rappresentato a New York, che era uno spettacolo colossale con appunto musica, danza e ovviamente recitazione, di una durata addirittura di 5 ore e mezza, ma nonostante la lunghezza ebbe la possibilità di rappresentare, di mettere in scena 474 rappresentazioni. Il musical come lo conosciamo noi si sviluppa intorno al 1914, dopo aver superato un po' quello che era la sua origine, quindi uno spettacolo più frivolo, dove, che si ispirava più all'operetta e dove quindi la trama era molto esile e dove si rappresentavano varie scene separate. Dal 1914 invece abbiamo già un filo conduttore che appunto unisce tutti questi pezzi formando una storia, un racconto, e soprattutto abbandona appunto questa sua connotazione un po' frivola, inserisce con Jerome Kern il musical in un'ambientazione più realistica e che si ispira anche a vicende contemporanee. Nel 1932 cioè Off the I Think, il musical è il primo a vincere, ad ottenere un premio Pulitzer per il teatro, e i suoi autori sono Ira e George Gershwin. George Gershwin, che poi successivamente, mischiando musica classica con musica jazz, darà vita a Rhapsody in Blue nel 1924, quindi un concerto jazz, e anche ad un'opera vera e propria, Porgy and Bess, 1935, ambientata fra la gente di colore. Andando avanti con gli anni, arriviamo ovviamente al musical rock folk, che si sviluppa negli anni 60 e che prende come spunto le vicende, il tema dei figli dei fiori, della ribellione della generazione del 68. Infatti proprio nel 68 debutta in scena a Broadway proprio Hair, che dà inizio a quel genere che sarà chiamato opera rock. Gli stessi elementi dell'opera rock vengono ripresi poi in altri musical successivi come Godspell e Jesus Christ Superstar, entrambi del 1971, e questo secondo, Jesus Christ Superstar, di Andrew Lloyd Webber, che successivamente scriverà due altri musical, Evita, sulla vita di Eva Perón del 1978, e Cats, basato su poesie di T.S. Eliot del 1981, e anche Il fantasma dell'opera. Ovviamente il musical dal 1927, quindi quando il cinema comincia ad essere un cinema sonoro e non più muto, il musical si sposta anche al cinema. E prima le case produttrici filmavano gli spettacoli di Broadway per poi proporli alle principali case di produzione di Hollywood. Successivamente, a partire dalla metà degli anni 30, invece, si cominciano a chiamare vere e proprie star, veri e propri ballerini del grande schermo, e quindi nascono collaborazioni con ad esempio la coppia Fred Astaire e Ginger Rogers nei film Cerco il mio amore del 34, Cappella Cilindro del 35, oppure Voglio danzare con te del 37, e ovviamente anche film con il ballerino, coreografo e regista Gene Kelly, e in coppia con Sally Donen nei film Un giorno a New York del 49, Cantando sotto la pioggia del 52 ed È sempre bel tempo del 55. Arriviamo poi più avanti con gli anni e arriviamo al musical conosciutissimo Grease, oppure alla febbre del sabato sera, fino al recentissimo musical di uno o due anni fa, Mamma Mia, ispirato appunto al brano degli ABBA.
Bene, abbiamo ascoltato questa bellissima ricostruzione della storia del musical, ma è il momento di andare un pochino avanti, perché abbiamo lasciato un po' sospesa questa amore,
storia d'amore che è un fiore appena sbocciato. Naturalmente le due fazioni, i due gruppi, gli Shark non sono stati proprio contenti di aver avuto degli di aver avuto degli imbucati come i Jets alla festa, e quindi si preparano ad una lotta tra bande di quartiere, e appunto parte questo questo brano, che appunto è un classico brano da musical con varie situazioni che si intrecciano tra di loro. Cioè, da una parte stanno le due bande che si preparano a lottare, da un'altra ci stanno i due innamorati Tony e Maria che cantano il loro amore, e dall'altra ci sta appunto la ragazza di Bernardo, che sarebbe il capo degli Shark, che si mette a cantare pure lei, perché così fa un po' di movimento.
The Jets are gonna have their day tonight. The Sharks are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right.
We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball.
Gonna get a kick tonight. We'll have a private little mix tonight. He'll walk in hot and tired, so what? Don't matter if he's tired, as long as he's hot tonight.
Won't be just 39. Tonight there will be no.
Fair and square tonight. That Puerto Rican tunkle go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. So I can count on you, boy. We're gonna have us a ball.
Right.
Room to tune,
scrum to work.
I'll see you there about 8.
We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it tonight.
Ed eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, sempre parlando di West Side Story e di New York. Avevamo promesso qualche minuto fa di parlare di una vicenda specifica capitata a Bernstein, e lo facciamo introducendo un nome abbastanza famoso, ovvero McCarthy. Chi è, a questo punto anche per chi non lo sapesse, è un famoso senatore repubblicano del Wisconsin, attivo politicamente appunto proprio tra gli anni 40 e gli anni 50, e famoso per un atteggiamento, appunto diede addirittura il nome ad un tipo di atteggiamento personale persecutorio, ovvero il maccartismo. Che cosa significa? Significa che per un periodo piuttosto lungo ci fu una sorta di persecuzione anche ad intellettuali sulla base di una, quella che potremmo chiamare alla maniera di Robespierre, legge del sospetto. Che cosa vuol dire? Che bastava semplicemente il sospetto, il ragionevole dubbio per l'esattezza, di una connivenza con l'Unione Sovietica, con il comunismo, per essere appunto in qualche modo accusati e processati appunto in questo caso. E cosa succede a Bernstein?
A Bernstein succede una cosa un po' strana, perché lui aveva tutte le carte in regola, per così dire, per essere ragionevolmente sospettato di simpatie non tanto con l'Unione Sovietica, con il comunismo, che comunque erano estranei al suo sistema culturale e personale proprio, ma con l'ideologia della sinistra. Pochi anni dopo Bernstein avrebbe per esempio manifestato tutto il suo dissenso nei confronti della guerra del Vietnam, per esempio. Ma forse i suoi atteggiamenti negli anni 50 erano ancora cauti, e quindi lui non ha subito il danno anche proprio materiale di essere inserito nelle liste compilate dal senatore McCarthy, che avevano il potere straordinario di escludere completamente artisti, scrittori, attori dalla vita artistica, dalla vita culturale. E lui in fondo era anche un uomo, come dicevamo prima, che apparteneva in parte anche all'establishment, e quindi era difficile toccare Bernstein, anche se noi sappiamo, si è saputo poi nei propri anni recentissimi, che lui è stato spiato costantemente notte e giorno da uomini che seguivano ogni suo passo e che stilavano rapporti precisissimi sulla sua vita privata e pubblica. Quindi è stato uno spiato di lusso, diciamo così, anche se poi per fortuna nostra soprattutto ha continuato a lavorare e a darci anche questi capolavori.
Ma a questo punto noi ci chiediamo come finisce questa storia. Andiamo
succede?
Avanti.
Che succede? Niente, come in Romeo e Giulietta c'è la lotta dove Tony, quindi Romeo, uccide Mercuzio. In questo caso Tony uccide Bernardo, che è il fratello, il cugino di Maria, adesso non mi ricordo
il fratello.
Maria. Maria però non lo sa ancora, e quindi sta appunto dentro a questo negozio con tutte le amiche sue e si sta preparando per andare a incontrarsi con Tony, perché ricordiamoci che loro nella scena della scala, come l'abbiamo battezzata oggi a Radio Jeans, loro si erano promessi di rincontrarsi la sera successiva.
I do. And I think she is up to something.
I am. She talks like a parrot.
What is going on with you, Maria?
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I love my pretty wonderful boy.
Have you met my good friend Maria? The craziest girl on the floor. You'll know her the minute you see her. She's the one who is here like that simple chop. She thinks she's in love. She thinks she's insane. She deserves in love. She's really insane.
Such a pretty smile, such a pretty face.
I feel stunning.
I feel stunning.
I'm in trouble.
Ed eccoci tornati in studio con uno stacco anche abbastanza evidente. Vi sarete resi conto che abbiamo ascoltato una prima parte tratta dal musical e la seconda tratta dall'opera. E a questo punto la domanda è d'obbligo:
la differenza tra opera e musical? Beh, nel caso specifico, senza addentrarci in spiegazioni troppo complicate dal punto di vista storico, nel caso di West Side Story, la differenza ha a che fare da un lato con la scrittura e dall'altra con l'esecuzione, l'interpretazione. Perché? Perché il musical sostanzialmente è una sequenza di parti recitate e di songs, più o meno. Mentre West Side Story è una sequenza un po' più complessa, perché ci sono, ad esempio, i recitativi accompagnati, diciamo così, cioè parti recitate accompagnate dall'orchestra. Ci sono, in misura più maggiore rispetto al musical, per esempio i duetti, ci sono i concertati come Tonight che abbiamo ascoltato prima. La scrittura vocale per Maria e per Tony, non per gli altri cantanti, è particolarmente difficile. L'escursione, sì, no? Il range è abbastanza ampio tra note gravi, note medie, note acute, e quindi già in qualche modo questa storia è più opera che musical. E in effetti Bernstein aveva sotto un'intenzione molto esplicita, che era quella, poi fallita in sostanza, di creare l'opera nazionale americana, un po' come aveva fatto Mozart con Ratto dal Serraglio, sì, con il flauto magico tanti anni prima. Poi in realtà nessuno l'ha seguita su questa strada e lui stesso non era molto convinta. Dall'altro lato c'è la differenza di tipo esecutivo, perché quando negli inizi degli anni 80 Bernstein decide di registrare, ma non di mettere in scena, è una West Side Story operistica, che è peraltro l'edizione che stiamo seguendo oggi, sì, e che è molto diversa da quella che noi sentiremo se andassimo oggi a Broadway, con voci completamente diverse. Cerca un po', per ragioni più commerciali che artistiche francamente, di far uscire West Side Story dal ghetto del musical e di promuoverlo invece al palcoscenico grande dell'opera. Il tentativo è riuscito un po' a metà, diciamo così, sì, perché le voci un po' impostate di Carrera, di Tatiana Troianos, eccetera eccetera, sono un po' stridenti in realtà con l'orchestrazione soprattutto e con la scrittura musicale originale. Ma insomma, a noi poco importa che sia musical o opera, tutto sommato ci importa godere ancora oggi di melodie incredibili che dopo 50 anni più stanno ancora nelle nostre orecchie.
E adesso veniamo all'epilogo. L'epilogo, qui finalmente ci sta una differenziazione tra Romeo e Giulietta e West, e insomma la storia che stiamo seguendo oggi noi. No, finalmente, nel senso che sono contento che muoiono, finalmente, nel senso che vediamo una differenza tra le due,
un divario
tra le due storie. Allora, cosa succede? Che appunto Tony sta aspettando Maria e arrivano tutti quanti gli Shark, che sono venuti a vendicare Bernardo. E quindi, vabbè, in tutto questa baruffa tra questa guerra Riff, Tony, Shark, Jets, Tony rimane ucciso. Arriva Maria e con la sua disperazione, col suo pianto, finalmente riesce a riappacificare gli animi delle due bande. Come sempre, dopo che è successo
la tragedia,
l'irriparabile, allora tutti quanti fanno pace. Comunque, insomma, fondamentalmente succede questo.
Ci si riflette su. Ecco, e proprio a proposito di riflessioni, prima di salutarci ascoltando poi, tra l'altro, il brano bellissimo Somewhere, qualche altra riflessione che vogliamo fare per in conclusione?
Ma la riflessione che mi viene in mente ascoltando poi l'opera una volta di più, opera, oggi, è che Bernstein possiede una strepitosa capacità, superiore a quella di tanti altri compositori del tempo, ma che lui deve in effetti poi ai suoi grandi numi, che sono da un lato George Gershwin, sicuramente per il song, per un altro verso Charles Ives per le parti orchestrali, e che gli hanno insegnato una cosa difficile da mettere in atto, e cioè coniugare il respiro melodico con le melodie ritmiche. C'è un senso del ritmo che è proprio quello da musical nella scrittura musicale di Bernstein, che è impressionante. Noi potremmo dire che sono proprio melodie ritmo le sue, che ci restano in testa non soltanto per il rapporto tra le note, per l'intervallo, proprio tra i rapporti di durata tra le note, cioè per i ritmi. E questa combinazione strepitosa tra ritmo e melodia, la capacità poi di disegnare una melodia ampia, lirica, effusiva, un po' pucciniana, con dei ritmi invece molto netti, duri e angolosi, questo contrasto è quello che fa proprio la forza drammatica e anche la capacità di questa storia di rimanere infisso proprio nella nostra memoria, e non ci dimentichiamo più nulla, né Maria, né Tonight, né America, né Somewhere, e fanno ancora parte del nostro patrimonio.
Benissimo, purtroppo siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io, prima di salutare e ringraziare tutti quanti, ricordo naturalmente i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le precedenti puntate, e naturalmente il nostro omonimo gruppo su Facebook, al quale chiedo di iscrivervi, ovvero Radio Jeans. Ringraziamo nell'ordine Ida per essere stata qui con noi. Ciao Ida.
Ciao a tutti.
Sofia. Ciao Sofia.
Ciao a tutti.
Jacopo.
Ciao a tutti.
Guido Barbieri.
Buonasera.
Si è differenziato, ha detto buonasera.
Giustamente.
Più serio, abbiate pazienza.
E naturalmente noi ci risentiamo, ci riascoltiamo alla prossima città. Vi lascio sulle note bellissime di Somewhere. Ciao ragazzi, grazie.